nel libro di Giosuè al capitolo 10 e leggeremo dal versetto 12. Libro di Giosuè, capitolo 10, leggeremo dal versetto 12. Grazie Signore, grazie, grazie. Allora Giosuè parlò al Signore. Il giorno che il Signore diede gli Amorei in mano ai figli di Israele e disse in presenza di Israele: Sole, fermati su Gabaon. E tu, luna, sulla valle d'Aialon. E il sole si fermò. E la luna rimase al suo posto, finché la nazione si fu vendicata dei suoi nemici. Questo non sta forse scritto nel libro del giusto? E il sole si fermò in mezzo al cielo e non si affrettò a tramontare per quasi un giorno intero. E mai, né prima né poi, c'è stato un giorno simile a quello nel quale il Signore abbia esaudito la voce di un uomo, perché il Signore combatteva per Israele. È così bello che io lo voglio rileggere con voi. Lo rileggiamo, fratelli? E ieri, mentre cercavo un testo da predicare stasera, questo versetto mi ha toccato così tanto il cuore e andavo avanti in giro, avanti indietro per la casa e meditavo e pensavo, perché capivo che c'era qualcosa di bello qua dentro, e meditavo e pensavo avanti indietro, avanti indietro. Chissà, lo Spirito Santo quando tornate a casa vi aprirà ancora la mente pure a voi e vi dirà altre cose. Allora Giosuè parlò al Signore, il giorno che il Signore diede gli Amorei in mano ai figli di Israele, e disse in presenza di Israele: Sole, fermati su Gabaon, e tu, luna, sulla valle d'Aialon. E il sole si fermò, e la luna rimase al suo posto, finché la nazione si fu vendicata dei suoi nemici. Questo non cielo, e non si affrettò a tramontare per quasi un giorno intero. E mai, né prima né poi, c'è stato un giorno simile a quello nel quale il Signore abbia esaudito la voce di un uomo, perché il Signore combatteva per Israele. Gloria a Gesù. Padre, ti preghiamo con tutto il cuore che tu ci spieghi e ci riveli la tua parola. E fai, Signore, che dalla mia bocca possa uscire solo quello che veramente deve essere detto. Nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Accomodatevi. E mai, né prima né poi, sia stato un giorno simile a quello nel quale il Signore abbia esaudito la voce di un uomo, perché il Signore combatteva per Israele. Nel quale il Signore si sia arreso alla voce di un uomo. Potrebbe essere tradotto questa frase anche si sia piegato. Ma come, pastore, non dovremmo essere noi che ci pieghiamo davanti al Signore? Siamo davanti. Ma questa è la cosa bella, che quando noi ci pieghiamo davanti al Signore e ci umiliamo, Dio si piega, tra virgolette, per ascoltare la voce del suo popolo. Meraviglioso Signore. E c'è un motivo per cui il Signore l'ha fatto. C'è un motivo per cui Dio si è arreso alla preghiera di questo servo di Dio. Perché Dio combatteva in favore di Israele. Combatteva in favore del suo popolo. Fratelli, amici, quanto è bello avere Dio dalla nostra parte. Perché se io e te abbiamo Dio dalla nostra parte, noi vinciamo tutte le battaglie. Se noi abbiamo Dio dalla nostra parte, il Signore è capace persino di muovere e di fermare gli astri nel cielo, per amore nostro, di fare cose portentose. Era mezzogiorno. Proviamo a entrare nella storia. Il sole allo zenith che batteva dritto sul capo di tutti, gli eserciti di Israele e gli eserciti nemici. Il sole era cocente, picchia sulle loro teste mentre Giosuè fa questa preghiera. La luna era all'orizzonte, sulla valle d'Aialon, ad ovest. E vorrei subito dire che questo resoconto, questa storia biblica, ha fatto nascere tante discussioni, io dico inutili, sciocche. Vedete come la Bibbia sbaglia? Vedete come la Bibbia non è un libro ispirato? Pastore, ma sei andato a scuola, almeno alla terza elementare l'avrai fatta. Ma non hai studiato che la teoria tolemaica ormai è superata dalla rivoluzione copernicana? Non ha mai letto, non ha mai studiato che non è il sole che si ferma o che cammina. Il sole è fermo. È la luna, è la terra che fa un movimento di rotazione e rivoluzione, gira intorno al suo asse e quindi abbiamo il giorno e la notte. E allora com'è che il sole si è fermato? Ma certo che voi che leggete la Bibbia siete proprio una massa di ignoranti. Ma andate un pochettino a scuola, studiatele queste cose. Ma a me sembra di capire, scusate la mia semplicità. Ve l'hanno regalato qualche calendario quest'anno, qualche macellaio, qualche panettiere. E già nel calendario che vi regalano, trovate, il sole sorge, il sole tramonta, quindi, oppure sentiamo il servizio meteorologico e ci dicono quando il sole sorge e quando il sole tramonta. Pur avendo fatto gli studi e oggi sapendo che non è il sole che si muove, continuano a dirci quando il sole sorge e quando il sole tramonta. Quindi in realtà il linguaggio biblico non è contro la scienza, ma chi scrive ci fa soltanto capire quello che lui vedeva in quel momento. Quando lui ha detto sole fermati, non è che ha fatto tutto un discorso scientifico per dire io dico sole fermati, ma in realtà non è il sole che si ferma, è la terra che si ferma. Semplicemente Giosuè si trovava in un momento di disperazione, stava combattendo una battaglia. Lui è andato al concreto, è andato al succo, non aveva le informazioni scientifiche che abbiamo oggi, ma ha espresso un desiderio. Aveva bisogno che quel sole si fermasse, aveva bisogno che non si facesse notte. E quindi al di là di tutte le spiegazioni scientifiche e di tutte le diatribe che si sono fatte nel tempo, sciocche, ripeto, perché ancora oggi, con tutto che abbiamo le conoscenze, continuiamo a dire il sole sorge, il sole tramonta, con tutto ciò il problema vero di quella giornata è che Giosuè, ascoltate, Giosuè aveva bisogno di tempo. Giosuè aveva bisogno di tempo. Questa sera parleremo di quando ci manca il tempo. Gli mancava il tempo a Giosuè. Ha capito che il tempo era breve. Ha capito che in quel tempo che gli rimaneva non poteva compiere le cose che stava per compiere. Sembra che non ci sia mai tempo per fare le cose, è vero, fratelli? Il tempo sembra sempre che sfugge, il tempo non basta mai. Disse il filosofo romano Seneca: non è vero che abbiamo poco tempo, la verità è che ne perdiamo molto, anche in cose inutili. Si racconta che il missionario David Brainerd, che morì all'età di 29 anni, molto giovane, un giorno scrisse nel suo diario: oh, quanto è prezioso il tempo e quanto mi addolora vederlo sfuggire senza che io abbia compiuto qualcosa di grato a Dio e per il bene delle anime perdute. Questo giovane desiderava fare qualcosa per il Signore e comprendeva che il tempo non gli era bastato. Guardate con diligenza come vi comportate, non da stolti, è scritto, ma da saggi, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Il tempo. E se è vero che tanto tempo lo perdiamo, qui, fratelli, invece, il tempo mancava davvero. A Israele serviva tempo. A Israele serviva tempo. Giosuè era in difficoltà. Mi serve tempo. Ho bisogno ancora un po' di tempo. Devo fare questa cosa. Non può finire così. Mi serve del tempo. C'ho questo problema nell'esercito. C'ho questo problema in famiglia. Non può finire così. Mi serve tempo. Signore, mi serve tempo, non può andare a finire così. Signore, mi serve tempo, devo aggiustare questa cosa. La prima cosa che leggo nella parola del Signore, fatelo a casa con calma, è che Israele era stanco. Il popolo era stanco. È scritto che Giosuè aveva marciato col suo popolo tutta la notte. Dio aveva parlato a Giosuè. Non ti preoccupare, cosa era successo? Cinque re avevano sentito dire che i Gabaoniti avevano fatto alleanza con Israele. Si mettono d'accordo, fanno una coalizione e vanno a combattere contro Gabaon. I Gabaoniti chiamano Giosuè: vedete che ci stanno attaccando, difendeteci. Il Signore parla a Giosuè, che si rivolge a lui: che devo fare? Vai, non ti preoccupare. Giosuè marcia tutta la notte e piomba all'improvviso nel campo di battaglia di fronte a quella coalizione di cinque re nemici. Ma erano stanchi. Il Signore aveva detto: tu non li temere, perché io li ho dati in tuo potere e nessuno di loro potrà resistere di fronte a te. Giosuè piombò loro addosso all'improvviso, aveva marciato tutta la notte da Gilgal. Giosuè era stanco e tutto il popolo era stanco. E immaginate, fratelli, credo di poter dire, voi stessi lo confermate, che abbiamo bisogno di tempo, in modo particolare quando ci sentiamo stanchi, è vero o no? Proprio l'altro giorno parlavo con un fratello: fratello, è un momento difficile fisicamente, abbiamo un sacco di problemi, ho bisogno di tempo per riprendermi. Quando passiamo momenti di stanchezza, quando tante battaglie nella nostra vita si susseguono una appresso all'altra e a volte i problemi ci sfiancano, i problemi, le battaglie della vita ci tolgono le forze. E quante volte ci siamo trovati pure noi in queste circostanze, senza forze, senza nessuna energia per andare avanti. Il popolo aveva bisogno di tempo e aveva bisogno di tempo per riprendersi, perché erano stanchi. Avevano bisogno di tempo perché quello che avrebbero fatto in altre circostanze, con tempi anche più brevi adesso, avendo marciato tutta la notte, avendo consumato tante energie, avevano bisogno di tempo. Vedete, cose come queste si vedono anche in altri passi della Bibbia. Quando Davide andò a combattere contro quelle popolazioni che gli avevano preso non soltanto i beni che aveva a Siglag, ma anche le mogli sua e di tutto l'esercito, Davide li rincorre, ma c'era un gruppo tra coloro che facevano parte dell'esercito che non ce la fecero ad andare avanti, a combattere, si stancarono. Ma quando la battaglia finì e Davide prese il bottino e cominciò a restituire tutto a tutti, dice la Bibbia che Davide si avvicinò a coloro che erano rimasti indietro. Che bella questa figura! E si informò sulla loro salute. Era preoccupato Davide. Davide aveva un cuore pieno d'amore. Ha visto che anche questi si erano affaticati per il Signore. Ha visto che anche questi hanno speso le loro energie. Non ce l'hanno fatta a finire, a concludere, ad andare avanti fino alla fine. Erano rimasti indietro, presso i bagagli, a custodire i bagagli e a guardare quello che c'era nelle retrovie. Ma è bello vedere che Davide alla fine, che è una bella figura del nostro Signore Gesù, si avvicinò a loro e non li disprezzò. Non disse: siete rimasti indietro, vi siete stancati. Come mai vi siete stancati? E che razza di credenti siete che vi siete stancati? E come volete fare la volontà di Dio se vi siete stancati? Qualche volta il nemico delle anime nostre cerca di puntarci il dito. Che razza di credente sei se hai perso le forze, se ti sei stancato? Anche questi si erano stancati. E Davide si avvicina, non li critica, non li giudica, ma piuttosto dice loro: come state? Si informò sulla loro salute. Piuttosto, dice la Bibbia, che tutti i malvagi e i perversi, anzi, la Diodati recita, tutti i tristi e gli scellerati fra gli uomini che erano andati con Davide dissero: dato che costoro non sono venuti con noi, non daremo loro nulla del bottino che abbiamo recuperato. Ma Davide disse: non fate così, fratelli miei, riguardo alle cose che il Signore ci ha date. Chi vi darebbe retta in questa cosa? La parte di chi scende alla battaglia deve essere uguale alla parte di chi rimane con i bagagli. Faranno loro parti uguali. Meno male che c'è un Signore e meno male che c'è il Signore. Amen, fratelli. Che ci capisce quando siamo stanchi. Che ti capisce quando hai perso le forze. Che ti capisce se hai marciato tutta la notte. Che non ti giudica perché sei stato a casa a oziare, ma perché ti comprende che hai lavorato e lottato per l'opera del Signore. È bello che Gesù più tardi disse ai suoi discepoli: venitevene ora in disparte, in un luogo solitario. Cioè, quando serve, staccate la spina, chiudete il cellulare, in un luogo solitario, non vi fate trovare nemmeno dai cani di caccia. Difatti, dice la Bibbia, era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Posso dire una cosa, fratelli? La Bibbia dice che Dio ha fatto tutto in 6 giorni e il settimo si riposò. E se Dio si è riposato, qualche volta riposiamoci pure noi, perché noi non siamo meglio di Dio. Se Dio ha avuto bisogno di staccare la spina, scusate se uso questo linguaggio molto semplice, allora ci sono dei momenti che anche noi dobbiamo imparare a staccare la spina. E meno male che il Signore ci capisce quando siamo stanchi. Meno male che il Signore ci capisce quando abbiamo poche forze. E meno male che il Signore è pronto sempre a concederci del tempo. Israele aveva bisogno tempo. Israele aveva bisogno tempo. Un giorno Giacobbe incontra suo fratello Esaù. Era tanto tempo che non lo vedeva. Pensava che Esaù si volesse vendicare. Alla fine si chiariscono e si separano. Torniamo insieme, dice Esaù. No, no, dice Giacobbe. Passa dunque davanti a me. Io me ne vengo piano piano, al passo del bestiame e anche al passo dei bambini. Piano piano. Vedi, stava dicendo Giacobbe a Esaù, il bestiame, i bambini hanno bisogno di tempo. Noi abbiamo la gamba più lunga, il passo nostro è più lungo. Ma quando cammini con un bambino, mentre tu fai un passo, lui ne deve fare cinque. E io me ne vengo piano piano al passo con i bambini. Perché? Perché i bambini hanno bisogno di tempo. C'è magari qualcuno nella tua famiglia che ha bisogno di tempo. Non correre, vai a passo con lui. Perché Dio va a passo pure con noi. Quante volte magari il nemico ci punta il dito perché non abbiamo fatto certe cose subito e il Signore invece ci ha dato il tempo per consacrarci, il tempo per riprenderci, il tempo per rialzarci da un momento difficile. Mentre il nemico ci schiacciava, mentre il nemico ci giudicava, mentre il nemico ci puntava il dito, mentre forse il nemico ti diceva non serve a niente, sei un fallito, che vale la tua vita, Dio invece ci ha dato il tempo. Perché noi eravamo stanchi, serviva più tempo. Sole, fermati, e tu luna sulla valle d'Aialon, non venire verso qua, non tramontare, ho bisogno tempo, i soldati si devono riprendere, non posso finire questa battaglia se non ci riprendiamo. Abbiamo marciato tutta la notte, ci abbiamo gli occhi a patata, abbiamo bisogno di recuperare energie, dobbiamo mettere qualcosa nello stomaco. A digiuno non si può combattere. Abbiamo bisogno tempo. Benedetto sia il nome del Signore, che Dio quel giorno, per la preghiera di un servo suo, fermò il sole, fermò la luna, perché Israele aveva bisogno tempo. E sapete perché questa cosa è successa? È successa una cosa grandiosa che non è successa mai più dopo. Così grande, è successo al tempo di Ezechia, ma così grande, così non è mai successa. Perché il Signore combatteva per Israele. Perché se Dio è nella tua vita, se tu lo servi con tutto il cuore, se tu vuoi fare la sua volontà, Dio il tempo te lo darà. E serve tempo quando i nemici sono tanti. Ho detto prima che qui c'è una coalizione di cinque re. Il re degli Amorei, il re di Gerusalemme che non era stato conquistato ancora, il re di Hebron, il re di Armut, il re di Lachis, e il re di Eglon. Erano cinque re degli Amorei che si erano radunati tutti insieme. Giosuè aveva combattuto contro il re di Gerico e la città, la porta di Canaan, aveva poi combattuto contro il re di Ai e la sua città. Beh, affrontare i problemi uno alla volta a volte è facile, non è bello, però sapete, quando arrivano uno alla volta uno si gestisce. E un giorno affronto questo, passa un periodo, poi affronto quest'altro. La vita è fatta di battaglie, di lotte. È anche normale, è fisiologico che tu oggi incontri un problema, domani ne incontri un altro. La vita è fatta di queste cose. I problemi non ci saranno più in cielo, quando saremo sempre con Gesù. Ecco perché dobbiamo andare in cielo, se no avremo sempre problemi. E poi ce l'avremo per tutta l'eternità all'inferno. Mamma, che problema che sarà. Ma quando i nemici sono tutti in una volta, cinque, lei è pesante. Cinque in una volta. Uno ti aggredisce da qua. Un altro ti piazza l'esercito alle spalle, un altro te lo piazza a destra, uno a sinistra, e non sai da dove ti piomberanno i primi. E da dove mi devo guardare? Dove mi guardo, guardo. Mancavano solo i bombardieri che non esistevano, ma se ci fossero stati, l'avrebbero pure bombardato dal cielo. E pensavo, fratelli, quando, non so voi, ma quando in una famiglia sembra che i problemi si accavallano tutti una volta, uno appresso all'altro. Vi succede a voi? Non è che viene uno alla volta, vabbè, lo affronto, poi viene un altro, lo affronto, tutti in una volta. Pare che si sono messi d'accordo e c'è il problema della salute, c'è il problema economico e si rompe la macchina e si rompe quello e si rompe quell'altro. Pare che si sono messi tutti d'accordo, tutti in una volta. Questa non è un'invenzione del pastore stasera, è una storia biblica. Si racconta di un uomo che era timorato di Dio. Questo per dirci che certe cose possono accadere anche nelle famiglie più ferventi, più consacrate. E quando succedono, non ci perdiamo d'animo, Dio è saggio, non sbaglia mai. Perché i buoi stavano arando e le asine pascolavano là vicino. Quando ecco che i sabbei sono piombati loro addosso e li hanno portati via, disse un servo a Giobbe. Quello non aveva finito nemmeno di parlare, parlava ancora, è scritto, quando ne venne un altro che disse: il fuoco di Dio, ma non era il fuoco di Dio, era Satana, è caduto dal cielo, ha colpito le pecore e i servi e li ha divorati. Io solo sono scampato per venire a dirtelo. I buoi, le pecore, i servi. Quello parlava ancora quando ne venne un altro a dire: i caldei hanno formato tre bande e si sono gettati sui cammelli e li hanno portati via. Sono rimasto solo io per poter venire a dirtelo. E immaginate Giobbe. E che andavi più? C'è qualche altra cosa? Non finisce qui? Dobbiamo aggiungere qualche altra cosa a tutto questo? Quello parlava ancora quando ne giunse un altro e disse: i tuoi figli. Voi potete immaginare in quel momento, non so se avete notato come il termometro sale, i buoi, le pecore, i servi, i cammelli. Ma quando ci toccano i figli, fratelli, i figli e le tue figlie mangiavano e bevevano vino a casa del fratello maggiore, ed ecco un gran vento venuto dall'altra parte del deserto ha investito i quattro canti della casa che è caduta e sono morti tutti. Questa è una storia biblica, non è una parabola, non è un'invenzione, non è una favola. È una storia biblica. Questa è accaduta a un uomo che era integro, temeva Dio e fuggiva il male. E queste cose potrebbero succedere a me e a te. E quando dite la verità, dovete affrontare una cosa piccola, fratelli, sorelle, amici. Forse basta poco tempo, è una cosa piccola. Vabbè, c'è questo problema, cerchiamo di risolverlo. Ma quando si accavallano tanti problemi uno appresso all'altro, dite la verità, non vi serve più tempo. Signore, dammi tempo per risolvere queste cose. E mi sono arrivate tutte queste tasse e mi è arrivato questo problema che non immaginavo mai. E poi c'è questo problema con i miei figli e poi c'è questo problema con la salute. Proprio in questi giorni sono stato tanto addolorato per un brutto incidente che è successo vicino al quartiere dove io abitavo prima. Un giovane che ha perso la vita in un incidente a 37 anni con la moto. Per poi ho scoperto dopo che mentre lui ha avuto questo, c'è stato questo grave lutto in famiglia, la mamma è dovuta rientrare di urgenza da Milano perché lei ha un tumore e doveva essere operata il giorno dopo, non è potuta essere operata perché questo ragazzo gli è morto. Vedete come a volte nelle famiglie sembra che una cosa si aggiunge all'altra, non si sa quello che si deve affrontare per primo. Vedete, a Giosuè, proprio perché c'erano cinque re che marciavano contro di lui, Non era un problema alla volta, non era Gerico, poi Ai e poi Lachis e poi affronterò un'altra cosa. No, sono cinque, tutti in una volta. Ma benedetto sia il nome del Signore, che anche quando ci abbiamo tanti problemi, e per questo vi voglio incoraggiare da parte di Dio in questa sera, vi voglio incoraggiare da parte dello Spirito Santo, per dirvi che quando sembra che tutto si accavalla contro di noi e che tutto è contro di noi, noi possiamo elevare al Signore questo grido che elevò Giosuè: sole, fermati. Se leggete il testo, è scritto che lui prima si rivolse al Signore, non fece un atto magico, non fece un atto di pazzia, tipo che aveva la bacchetta magica, sole, fermati. Prima gridò al Signore: Signore, aiutami, ho bisogno di tempo, sole, fermati. E quando ci manca il tempo per fare certe cose, perché certi problemi ci stanno assalendo, ci stanno seppellendo, ci stanno facendo del male, tante cose tutte in una volta, noi possiamo sempre rivolgerci al Signore che combatte per noi. E quel giorno Dio lo esaudì, non successe mai una cosa come quella nella storia dell'umanità, perché l'Eterno combatteva per Israele. Se tu hai Dio dalla tua parte, eleva un grido con tutto il tuo cuore al Signore, e se il Signore è nella tua vita, il Signore marcerà per te, combatterà per te, e il Signore ti darà il tempo, l'energia, la forza, la saggezza per risolvere i tuoi problemi. E infine, ci serve tempo, leggo e capisco dal testo, quando dobbiamo completare un lavoro. Perché tra le altre cose serviva tempo a Giosuè? Perché se leggete il testo con calma scoprirete che lui sì piomba all'improvviso contro quelle popolazioni, qualche vittoria ce l'ha pure. Il grosso lo fa il Signore, che manda delle pietre, una grandinata di pietre, e dice la Bibbia ne uccide più la grandinata di pietre che quello che aveva ucciso Giosuè, a dimostrazione che loro proprio erano fiacchi, loro forse non ne avevano. Meno male che il Signore interviene per noi, amen fratelli. Però se leggete il testo con calma a casa scoprirete che gli serviva tempo per acchiappare il re, perché gli eserciti nemici bene o male erano stati annientati, ma i re di Eglon, di Gerusalemme, eccetera eccetera, si erano messi in fuga e si erano nascosti dentro una grotta a Macheda. Dice: ma pastore, questo perché è importante? Certo che è importante, perché se quei re si salvavano, erano i capi, avrebbero facilmente, in poco tempo, riallestito nuovi eserciti. Quando c'è una guida, insomma, sono morti alcuni, li rimpiazziamo con altri, andiamo a combattere. Ma prendere i capi, prendere i re, uccidere i re, significava risolvere il problema alla radice. Mi state seguendo? A noi a volte ci serve tempo, fratelli, amici cari, perché certi problemi li dobbiamo risolvere alla radice. Non basta soltanto aver vinto qualche battaglia contro il nemico, bisogna uccidere re, perché se non uccidi re, quei re in poco tempo riformano un altro esercito e ti faranno nuovamente la guerra. Bisognava togliere i capi, quei cinque capi. Pensavo, voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. E Dio non vuole darci vittorie incomplete. Chissà che tra noi stasera ci sono dei credenti che frequentano la Chiesa anche da tanto tempo e magari hanno fatto anche l'esperienza della salvezza, ma si portano appresso qualche vizio. Ce n'avete vizi? qualche schiavitù che non sei riuscito a sradicare dalla tua vita, perché l'uomo è schiavo di ciò che lo vince. Se c'è qualcosa nella tua vita che ti vince, sei schiavo di quella cosa. Se sei schiavo ancora della sigaretta, hai bisogno di tempo, perché Dio ti vuole dare una vittoria completa. Se sei schiavo dell'alcol, Dio ti vuole dare una vittoria completa. Hai bisogno di tempo e Dio te lo vuole dare. Non devi vincere solo l'esercito, devi vincere pure i re. Devi sradicare tutto dalle radici. Perché se no hai vinto una mezza battaglia. Dio ti ha toccato il cuore, hai pianto qualche volta, leggi pure la Bibbia, ma c'è qualche cosa che ti lega. Se frequenti questa chiesa, ma per esempio sei schiavo del gioco delle carte. Quando io ero piccolo, prima di convertirmi, ero schiavo del gioco delle carte. Pensate che a 13 anni, 12 anni, ero riuscito a fare 200.000 lire di debiti con i miei compagni, giocando a carte. Era un vizio. Mio nonno, buonanima, mi diceva: Enzi Ceggio, sono 40 diavoli. È mai possibile che mio nonno, che era non credente, mi diceva che erano 40 diavoli e io potevo essere schiavo ancora di 40 diavoli? Se c'è qualcuno che è schiavo di lotterie e roba varia, che prova dipendenza patologica, per la quale bisogna disintossicarsi come l'alcol, non può essere il piano di Dio per te. C'è qualcuno che ha qualche vizio e che deve essere rotto, spezzato stasera nel nome di Gesù? C'è qualcuno che ha qualche legame che deve essere spezzato per la potenza del sangue dell'agnello? Qualcuno, non molto tempo fa, è venuto a casa mia. Per la verità mi aveva chiamato più volte: fratello, prega per me. Fratello, prega per me. Certo che prego per te. Fratello, prega per me. Prego per te, non ti preoccupare, prego. E poi, dopo un periodo: fratello Enzo, ti prego, sto passando un momento difficile, non riesco più a sentire la presenza del Signore come la sentivo prima, prega per me. Vabbè, prego per te, continuo a pregare per te. Per poi, un giorno, l'ho visto molto disperato, ho detto: senti, devi venire a casa perché te dobbiamo parlare. E mentre parlavamo, mi ha detto chiaramente: fratello Enzo, io lo so, si è messo a piangere, io lo so perché mi trovo in questa condizione. Dico: perché? Perché io ho visto su internet qualcosa che non dovevo vedere. Ho visto delle immagini impure che non dovevo vedere. Da quel momento la presenza di Dio si è allontanata da me e non la sento più. Guardate che quello che è successo a Sansone può capitare pure a noi. Perché Sansone disse: io mi alzerò come tutte le altre volte. Ma non sapeva che lo spirito del Signore si era allontanato da lui. Non è tutto automatico. Non è che siccome abbiamo incontrato il Signore ci possiamo permettere tutti i lussi. Quando tu gli fai acquistare un diritto al diavolo, il diavolo se lo prende. L'ho detto altre volte in qualche studio biblico. Se tu a un vicino di casa gli fai aprire una finestra nel tuo cortile, poi ti puoi appellare a chi vuoi, se passa del tempo puoi andare pure a fare la causa, la perdi la causa. Non gli dovevi far acquistare diritto. E quando al diavolo gli apriamo una porta, gli apriamo una finestra nel nostro cortile, il diavolo acquisterà diritti. C'è stato un giovane che qualche giorno fa, non so se qui stasera, gli ho detto: non mancare dalla chiesa domenica, non so se qui stasera. Un'anima che è stata evangelizzata da due nostre sorelle, che si è trovato per sbaglio in mezzo a una seduta spiritica. Dice: io non ho fatto niente, pastore. E veramente lui non ha fatto niente. Dice, però da quel giorno a casa mia scoppiano le lampadine, si spostano gli oggetti. Non pensate che potete aprire una finestra al diavolo nel vostro cortile, il diavolo non entra. La Bibbia dice, e questo lo dice pure alla Chiesa, e non fate posto al diavolo. Persino in Chiesa non dobbiamo fare posto al diavolo. In Chiesa vogliamo fare posto alle anime perdute. In Chiesa vogliamo fare posto ai nostri fratelli. In Chiesa vogliamo fare posto soprattutto allo Spirito Santo. Ma non vogliamo fare posto al diavolo. Non vogliamo dire al diavolo benvenuto tra di noi. Vogliamo dire a Gesù benvenuto tra di noi. Forse c'è qualcuno che ha bisogno di tempo perché deve completare un'opera. Giosuè aveva bisogno di tempo perché vedeva che stava per venire la luna, stava tramontando il sole, la vedeva da lontano. A me serve tempo. Signore, devo sistemare alcune cose. E forse questo tempo che serve, ti serve a te stasera, perché devi sistemare delle situazioni familiari lasciate in sospeso. Che hai pensato, tanto se ne vanno nel dimenticatoio, non ne parlo più e non riaffioreranno più, ma riaffiorano sempre. Perché tutto quello che tu non affronti oggi, lo dovrai affrontare domani. Israele ha girato attorno a una montagna per 40 anni e alla fine di quei 40 anni quella montagna era un'altra volta davanti a lui. Forse ci sono delle persone questa sera che hanno bisogno del tempo perché devono parlare con qualcuno, devono chiedere perdono a qualcuno, si devono chiarire con qualcuno. Il sole non tramonti sopra il vostro cruccio. Forse c'è qualche marito che si deve chiarire con la moglie o viceversa. Il tempo, ti serve del tempo. Se capisci che ti serve del tempo, è anche perché hai capito che c'hai un problema. E voglio dirti che il Signore questa sera è qui in mezzo a noi. E se tu lo invochi come lo invocò Giosuè, il Signore è capace pure di darti ancora del tempo per sistemare le cose che devono essere sistemate. Ho concluso. Vedete, nella Bibbia tanti hanno avuto bisogno di tempo. Il figlio, il prodigo, ha avuto bisogno di tempo. E il padre che ha fatto? L'ha aspettato. E quando l'ha visto tornare, è corso, l'ha abbracciato, l'ha baciato e l'ha ribaciato. Aveva bisogno di tempo. Il figlio maggiore aveva bisogno di tempo, non voleva entrare perché a lui non gli era stato dato nemmeno un capretto, disse. Ma il padre uscì fuori e lo pregava di entrare. Aveva bisogno di tempo. Un missionario che si chiamava Giovanni Marco ebbe bisogno di tempo, perché all'inizio Paolo non lo volle prendere in quanto si era dimostrato un po' debole, ma nella vecchiaia disse a Timoteo: prendi Giovanni Marco e portalo con te perché mi è molto utile nel ministerio. Ha avuto bisogno di tempo quel ragazzo per crescere e Dio gliel'ha dato. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli, si avvicinò al primo e disse: figlio, va a lavorare nella vigna oggi. Ed egli rispose: vado, signore, ma non vi andò. Il padre si avvicinò al secondo e gli chiese la stessa cosa e rispose: non ne ho voglia. Ma poi, pentitosi, vi andò. Non ne aveva voglia, ma poi, pentitosi, vi andò. Aveva bisogno tempo e il Signore gliel'ha data. Giuseppe d'Arimatea era un discepolo nascosto, aveva vergogna di dire agli altri: vedi che sono diventato evangelico delle assemblee di Dio, frequento a via San Giuseppe, a via Santa Lucia a Pellaro, nella città di Reggio Calabria. Ma quando morì Gesù, lui che era rimasto in segreto per timore dei giudei, uscì fuori e chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù. Perché? Perché quest'uomo ha avuto bisogno di tempo per capire quello che doveva fare. Ma vedete che il tempo non è eterno. Le ho dato tempo, dice il Signore Gesù, a una sorella della chiesa di Pergamo. Le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuole ravvedersi. E io la getto in un letto di dolore. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano a ravvedersi. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, finché Noè entrò nell'arca. E non ci fu più tempo. E venne il diluvio. Stasera c'è un Dio potente che ferma pure il sole e la terra per darci ancora tempo. Tempo per farti ripartire dalla stanchezza, tempo per vincere le battaglie della vita, tempo per risolvere le cose che abbiamo lasciato in sospeso. Perché? Perché il Signore combatteva per Israele. Ma stai attento a non sprecare il tempo che Dio ti dà, perché forse il tempo che c'hai stasera, che c'hai oggi, non ce l'avrai mai più. Chiniamo il capo in preghiera.